Bene, riprendiamo le nostre lezioni con la slide numero 6. Vi sono alcune premesse da stabilire per quanto riguarda, ripeto, la specificità e le metodologie dello studio della sociologia. In maniera estremamente sintetica, la sociologia è lo studio scientifico della società. L'oggetto della sociologia è ovviamente la società stessa. Come ogni settore disciplinare, possiede una o anche più metodologie. Quindi un metodo che viene applicato all'oggetto studiato. Devo fare una piccola digressione, proprio riguardo al metodo. Diciamo che, nella seconda metà dell'Ottocento, vi fu un, dibattito metodologico che investì l'intero apparato delle scienze sociali. Protagonista di questo dibattito, fra i protagonisti più illustri di questo dibattito, troviamo lo storicista tedesco Wilhelm Dilthey, 1833-1911. Diciamo che rispetto alla concezione positivista della vita sociale, che era stata precedentemente espressa da Auguste Comte, che è un po' il padre della sociologia, anche se si tratta appunto di una sociologia molto diversa, da quella che noi stiamo analizzando e trattando. O Comte in Francia o anche Spencer, in Gran Bretagna. Ecco, questi approcci, metodologici tendevano a subordinare le discipline storico-sociali e associarle ai procedimenti propri delle scienze naturali. Il movimento storicista tedesco, cui appartiene appunto Wilhelm Dilthey, rivendicò fortemente la grande diversità qualitativa delle cosiddette scienze dello spirito, inerenti all'uomo, alle sue facoltà intellettive, alla sua specificità, alla sua individualità, irriducibile alla sua unicità. Quindi, nelle scienze dello spirito, nelle scienze umane, non potevano esistere delle leggi analoghe a quelle elaborate dalle cosiddette scienze della natura, quelle che noi chiamiamo adesso scienze esatte o scienze dure, o contrapponendo quello che venne denominato il metodo nomotetico, tipico delle scienze della natura, insomma, di quello che noi di quelli che molti considerano ancora scienza, mentre le discipline che studiano l'uomo ancora adesso non sempre viene loro attribuita il rango di vera e propria scientificità, ma perché proprio si tratta di un oggetto proprio di studio molto molto diverso, che non è osservabile e descrivibile in modo appunto così tecnico e preciso. Dilthey e la scuola, la scuola che fece capo a Dilthey, contrapponeva due tipi di impianti: la spiegazione, lo spiegare, erklären, in base alle cause dei fatti naturali, dei fenomeni naturali, quindi osservabili, empirici, opponendo appunto la spiegazione e lo spiegare alla comprensione, al comprendere. Verstehen, in base al significato dei fenomeni storico e sociali. Sia Max Weber, che abbiamo incontrato in precedenza, sia Georg Simmel, entrambi sociologi di scuola tedesca, si collocano pienamente all'interno di questo dibattito. Secondo l'impostazione di Ilpey, seguita in parte appunto sia da Weber che da Simmel, vi è grande importanza all'immedesimazione intuitiva. Vedendo, e questo è importante da sottolineare, la spiegazione tipica appunto delle scienze naturali e la comprensione tipica delle scienze dello spirito, dell'uomo, dell'espressività umana, della sua specificità, non tanto come dimensioni contrapposte, ma come due aspetti del medesimo processo indagativo e conoscitivo. Quindi la conoscenza intuitiva e la conoscenza causale, legge causa-effetto, non sono antitetiche, sostiene fermamente Weber, ma al contrario la comprensione è il primo passo di un processo di imputazione causale. Quindi la differenza sostanziale che questo gruppo di autori tende a enfatizzare è che le scienze della natura e le scienze, a questo punto possiamo proprio dirlo, della cultura, perché riguardano l'uomo, lo spirito dell'uomo, evidentemente, non riguardano né l'oggetto né il metodo, ma soprattutto lo scopo del ricercatore. Secondo Max Weber, gli esseri umani sono per natura, sono per tendenza, disposizione, degli esseri culturali, in quanto danno al proprio comportamento un significato e tale comportamento viene ad essere interpretato dagli altri esseri umani. Quindi significato e interpretazione fanno parte delle relazioni umane, della cultura, del portare avanti una cultura, dell'interazione fra gli individui. Quindi la scienza, le scienze della cultura, tra cui spiccano le scienze sociali, la sociologia, non si occupano, secondo Weber, che ha un pensiero piuttosto articolato in questo senso, non si occupano dell'intera realtà sociale, ma soprattutto dell'agire sociale e delle sue peculiarità. L'azione, l'agire dell'uomo, secondo Weber, è riferito rispetto a un senso, quindi è un agire intenzionato. Un agire intenzionato della gente o degli agenti sociali, degli attori sociali, si chiamano così, rispetto all'atteggiamento di altri individui e orientato nell'azione, nel suo corso, in base a questo. Nei suoi scritti metodologici, Max Weber definisce la cultura come, cito testualmente, una sezione finita dell'infinito privo di senso del divenire del mondo, alla quale sezione sono attribuiti senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Tutto questo per dire che l'agire è sempre soggettivamente intenzionato e motivato. Il significato non può essere disgiunto dall'azione umana. agli individui in genere, quindi non solo ai ricercatori sociali, che abbiamo visto essere una, come dire, una, degli attori estremamente importanti in questo processo conoscitivo, di studio, di interpretazione. La realtà non si presenta come un puzzle, un collage disordinato di fatti che sono disgiunti, che sono separati fra loro, che non sono collegati, ma come un contesto, cioè una situazione che in qualche modo sia collegata a un senso. Il contesto è un qualche cosa di unico, non è un qualche cosa di scoordinato. Un contesto che è dotato, lo ribadiamo ancora una volta, di significato, importanza del significato. Ma perché un fatto, un fenomeno, un'azione acquisisca un significato e sia in grado di orientare, di indurre l'azione dei soggetti, e qui entra in gioco il costrutto culturale, deve rientrare in concezioni, in credenze o interpretazioni più ampie, condivise, collettive. Vedremo l'importanza appunto del collettivo nella cultura. Interpretazioni più ampie, credenze più ampie, in connessioni di senso che sono appunto attivamente condivise o comunque riconosciute come buone, giuste, vere, convenienti e adeguate. Ecco, per tornare alla società o ai gruppi umani, dobbiamo fare un'ulteriore distinzione, molto sfumata, mi rendo conto. Noi parliamo di società e parliamo di cultura, ma ecco, nella storia, io vi ho fatto una carrellata storica per quanto riguarda l'aumento demografico, le rivoluzioni industriali, il mutamento, il cambiamento, che immagino vi avrà annoiato non poco, e questo mi dispiace, però ci tenevo anche a, come dire, a non dare per scontate dei dati che magari così chiedendoli, senza avere i dati sotto mano, noi diamo per scontato tutta una serie di cose, però quando ci mettiamo ad analizzare in effetti i fenomeni in modo diacronico su archi di tempo molto molto lunghi, vediamo che ci sono anche delle situazioni di evoluzioni a cui non avremmo mai pensato. Ecco, quindi perdonate questa mia parentesi lunga e un po' noiosa. Ecco, tornando all'idea di società, di studio di società, di quanta importanza abbia la storia, abbiamo visto, no? E l'interpretazione. Ecco, nella storia vi sono state strutture relazionali relativamente stabili. Cosa significa questo? Dei gruppi umani, ecco il termine, come vi ho detto, abbastanza neutrale, che non ha le specificità della società, non ha le specificità della cultura, però dà l'idea di una collettività relativamente organizzata, con vari tipi di modalità di organizzazione, di gestione del potere, di stratificazione sociale. Abbiamo parlato delle società agrarie, che erano le civiltà, le società più ingiuste dal nostro punto di vista, stratificate, violentemente stratificate, no? Con una base di popolazione poverissima e assolutamente vessata. Quindi vi sono state nella storia, non vi faccio i millenni ovviamente in questo caso, appunto queste strutture relazionali, cioè collettività, organizzate. L'uomo ha sempre avuto il bisogno, essendo un animale appunto interdipendente, non è un animale tra virgolette autonomo, non vive da solo, vive in comunità, tende a stabilire molto presto delle comunità molto differenziate ovviamente. Per questo dico strutture relazionali relativamente stabili, ma dalle morfologie, quindi dalle caratteristiche molto, molto, molto diverse nel tempo e nello spazio. Esempi molto, molto banali che noi conosciamo, l'impero egizio, l'impero romano, imperi che hanno avuto una vita estremamente lunga, estremamente anche accidentata, no? Con periodi con grandi cambiamenti a livello di conquiste, espansioni, ma anche a livello politico, di gestione della politica, impero, repubblica, insomma, quindi grande esperienza e anche grandi prove, perché la storia umana è anche fatta di prove, di tentativi e più o meno riusciti. Le polis greche, noi tutti siamo eredi e tributiamo grande valore alla classicità. Le polis greche sono state in un spazio geografico estremamente ridotto una vera un'esperienza colossale di esercizio del pensiero umano, filosofico, un esercizio di intelletto tra gli unici nella storia umana. I greci sono stati dei veri e propri indagatori dell'animo umano e hanno sperimentato nelle loro specificità, le polis erano molte e diverse fra di loro, ovviamente in conflitto, come spesso accade, che hanno sperimentato varie tipologie di gestione del potere e di governo molto molto diverse, oligarchia, democrazia, dittatura, non in senso attuale, ovviamente, demagogia. Alcune erano rivolte, diciamo, ad una struttura maggiormente militarizzata, altre erano maggiormente dedite alla navigazione, al commercio, agli scambi. Comunque, le polis greche rappresentano un vero e proprio laboratorio di comportamenti culturali, politici e economici. Sistema indiano-castale. Sebbene la Costituzione attuale dell'India abbia abolito il sistema castale, il sistema delle caste, le caste, soprattutto in determinate zone geografiche, ad esempio il Punjab, perdurano, lo vedremo anche in seguito, perdurano e sono una parte fondamentale della società, in quanto diciamo una struttura di tipo stratificata, fortemente stratificata, secondo paradigmi non economici, ma della purità e dell'impurità, quindi a livello culturale, proprio di credenze e di base estremamente diverso dal sistema cosiddetto occidentale, insomma, che anche lui ha molte diversificazioni al suo interno, ma dobbiamo usare dei termini che possano essere comprensibili, insomma. Il sistema indiano-castale si compone per l'appunto di una scala di caste all'interno delle quali vi sono delle sottocaste legate molto spesso alle professioni, con un tipo di ascesa sociale praticamente nulla. Al vertice, e per vertice non intendo un vertice politico o di ricchezza, intendo un vertice, una struttura apicale che indica la purità. Ci sono i bramani.